Buonasera a tutti, questa serata è la continuazione del Consiglio Comunale già iniziato ieri sera. Non faccio la cronistoria di ieri sera, comunque ci siamo fermati al punto dell'ordine del giorno, al numero 13 compreso, e quindi questa sera si tratta di trattare i punti rimanenti, ovvero dal punto 14 al punto 23. Prima di procedere ad esaminare questi punti, facciamo l'appello. Sartori Michele.
Presente.
Hackler Werner.
Presente.
Bertoldi Andrea.
Presente.
Peruzzi Moreno.
Presente.
Andreatta Paolo.
Presente.
Orsinger Guido.
Presente.
Freisinger Laura.
Presente.
Piazza Rossella, assente giustificata. Lancerin Maurizio.
Presente.
Martinelli Marco.
Presente.
Campestrin Silvana, presente. Postal Lamberto.
Presente.
Hackler Tommaso, assente giustificato. Filippi Efrem. Perina Emilio.
Presente.
Avancini Romano.
Presente.
Beretta Gianni.
Presente.
Dal Bianco Maurizio.
Presente.
Va bene, allora possiamo iniziare a procedere, perché comunque ripetiamo l'individuazione dei due scrutatori. Propongo l'Emilio Perina e Moreno Peruzzi. Siete d'accordo? Favorevoli? Tutti? Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno? Due astenuti. Sì. Allora iniziamo con il punto 14, ratifica e deliberazione della Giunta Comunale numero 133 del 21 agosto del 2014, relativa a terza variazione al bilancio di previsione 2014 e modifica della relazione previsionale programmatica per il triennio 2014-2016. Relatore Sindaco, a lei la parola.
Grazie Presidente, si tratta appunto di una ratifica di un provvedimento che abbiamo preso e di cui avevamo già informato il Consiglio Comunale. Si tratta appunto dei lavori di somma urgenza in seguito a una frana di dimensioni importanti che era avvenuta sulla strada delle Michelotte a Vetriolo, per cui abbiamo dovuto immediatamente provvedere. E in questi casi è previsto chiaramente una sovvenzione da parte della provincia che copre il 95% del costo di intervento, con il restante 5% a carico del bilancio comunale. Come giunta abbiamo dovuto prendere il provvedimento di spesa, che comporta chiaramente una variazione di bilancio e anche la modifica della relazione programmatica. Quindi oggi non facciamo altro che andare a ratificare la variazione, che consta in complessivi 150.000 euro, ripeto, prevedendo l'utilizzo dei fondi messi a disposizione della Provincia Autonoma di Trento, in attuazione dell'articolo 13 della legge provinciale del 92, con il 5% a budget. Necessita questo provvedimento di essere messo a ratifica da parte del Consiglio Comunale entro 60 giorni, e questo stiamo provvedendo a fare oggi.
Apriamo la discussione su questo punto, se c'è qualche intervento. Nessun intervento? Prego, consigliere Dal Bianco.
Solo per sapere com'è la situazione di questa strada, come siamo, cioè, questo è venuta giù questa frana qua, ma il resto come è, giusto proprio informativo, se si può avere il punto della situazione.
Sì, magari mi faccio aiutare dall'assessore Bertoldi per i lavori di intervento. Il fatto era stata una frana di alcuni massi di enorme dimensione, praticamente, no? E quindi
la situazione della, non solo quel punto lì, ma tutto il resto.
Sì, sì, no, voglio dire, la frana aveva interessato un punto specifico. Per quello che riguarda la situazione della strada, lascio al Werner, scusa, no,
niente, sostanzialmente l'intervento ha avuto una prima fase che praticamente è stata la messa in sicurezza del fonte franato con il brillamento dei massi che praticamente incombevano sulla sede stradale. e dopodiché c'è stata tutta l'opera di disgaggio vera e propria che ha permesso di mettere in sicurezza la carreggiata stradale vera e propria. Insomma, attualmente la carreggiata è libera da impedimenti e il fronte franato, diciamo, è stato messo in sicurezza tramite, appunto, come dicevo prima, opere di disgaggio e formazioni di reti paramassi.
No, ma voleva sapere magari.
Ma le previsioni di questo, siccome sta venendo giù, cioè vediamo il ruolo che insomma.
No, diciamo che quello è stato un distacco. È stato un distacco che comunque è stato ricondotto ad un evento successo parecchio tempo addietro. Il problema della localizzazione e dell'individuazione del problema era dovuto al fatto che è all'interno di un bosco e quindi effettivamente non era ben visibile fin tanto che non si è verificato il distacco. Però dall'effetto geologico è stato definito come un evento, diciamo, puntuale che non ha a sé stante.
Grazie. Non vedo alcun altro intervento, pertanto mettiamo ai voti questo punto. I consiglieri che esprimono voto favorevole? Tutti? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi il punto 14 viene approvato con 16 voti favorevoli su 16. Sì.
Leggo il dispositivo di delibera, quindi con voti favorevoli numero 16. Il Consiglio delibera di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale numero 133/2014 riguardante la terza variazione al bilancio di previsione 2014 e modifica della relazione previsionale programmatica per il triennio 2014-2016 e di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale per provvedimenti di competenza. Poi si dà atto di tutti i ricorsi che sono di legge.
Va bene. Allora possiamo passare al punto 15, si tratta della nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale nel Comitato di Gestione dell'Asilo Nido di Levico Terme.
Grazie.
Relatore e Sindaco, prego, a lei la parola.
Necessita provvedere alla nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale nel Comitato di Gestione dell'Asilo Nido di Levico Terme, poi vedremo anche della Scuola Materna di Levico Terme e di Barco, dopo appunto le elezioni amministrative. Applicando il regolamento per la gestione del servizio di Asilo Nido del Comune di Levico, questo prevede che dello stesso facciano parte l'assessore competente o un suo delegato con la funzione di Presidente, due rappresentanti del Consiglio Comunale, uno dei quali designato dalla minoranza, e il Presidente dell'Assemblea dei Genitori è un altro genitore eletto. Quindi, visti gli articoli dello Statuto che sono previsti, è stato esposto apposito avviso con la quale si invitavano i capigruppi consiliari a presentare le candidature. Considerate le candidature presentate e le documentazioni a supporto che ne certificavano la candidabilità, che sono state presentate da Maria Carolina De Lourdes Catoni Ariagada, presentata dal Partito Democratico del Trentino, Arturo Benedetti, presentato dal Gruppo Consigliare Unione per il Trentino, Anna Andreatta, presentata dal Gruppo Consigliare Levico Domani PTT, Paola Prigel, presentata dal Gruppo Consigliare Impegno per Levico, e Laura Parisi, presentata dal Gruppo Consigliare Movimento 5 Stelle. Sono state esaminate tutte le candidature, sono stati verificati i requisiti e sussistono tutti quanti, quindi praticamente procediamo adesso alla votazione con questi candidati che ho appena elencato, tutti sono
grazie. Posso precisare le modalità? Per le modalità di voto, questa precisazione: ogni consigliere può esprimere un solo nominativo e risulteranno eletti i candidati, ovviamente le persone che hanno presentato la candidatura, che otterranno il maggior numero di voti, uno di maggioranza e uno di minoranza. Thank you. perfetto. Ecco, no, perché appunto la settimana prossima viene a scadenza, ne serviria già.
Sì, sì, sì. Comunque domanda mia.
No, no, ma va bene, va bene. Allora, Arturo Benedetti. Arturo Benedetti. Benedetti Arturo. Benedetti Arturo. Laura Parisi. Benedetti Arturo. Benedetti Arturo. Paola Prigel. Benedetti Arturo. Benedetti Arturo. Benedetti Arturo. Benedetti Arturo. Benedetti. Maria Carolina De Lourdes. Benedetti Arturo. Paola Prigel. Paola Prigel. Allora, risultano, faccio la sintesi dei voti, inizio dai più facili: Laura Parisi un voto, Maria Carolina De Lourdes un voto, 3 voti Paola Prigel e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Arturo Benedetti corrisponde, quindi risultano eletti per la maggioranza maggioranza Arturo Benedetti e per la minoranza Paola Prigel con 3 voti. Grazie.
Allora leggo il dispositivo di delibera. Visto l'esito della votazione, il Consiglio Comunale delibera di designare a propri rappresentanti nel Comitato di Gestione dell'Asilo Nido Comunale il signor Arturo Benedetti con voti 11, la signora Paola Prigel con voti 3, di dare atto che la signora Prigel rappresenta la minoranza consiliare, di dare atto che i rappresentanti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale, di comunicare la presente agli interessati e poi chiaramente dare atto di tutti i provvedimenti di opposizione possibili. Ti voti anche la...
Sì, ecco, mettiamo i voti di immediata eseguibilità. Dichiariamo questa delibera immediatamente eseguibile, quindi chiedo i voti favorevoli. 16, contrari, nessuno, astenuto, nessuno. Grazie. Passiamo al punto numero 16, nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale nel Comitato di Gestione della Scuola Provinciale per l'Infanzia di Levico Terme. Relatore il Sindaco, a lei la parola.
Con le stesse modalità, le stesse premesse che abbiamo detto prima per la scuola, per l'asilo nido, leggo le candidature che sono state presentate invece per la Scuola Provinciale per l'Infanzia di Levico Terme, e sono quelle di Alessandra Trentin, presentata dal gruppo consigliare Partito Democratico, della signora Francesca Pasquale, presentata dal gruppo consigliare Impegno per Levico, e della signora Laura Parisi, presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. E la conferenza dei capigruppi ha esaminato le candidature ed ha verificato che per tutti questi candidati esistono i requisiti.
Anche qui ripeto le stesse modalità di voto: ogni consigliere può esprimere un voto, risulteranno eletti candidati con il maggior numero di voti, purché uno di maggioranza e uno di minoranza. Scusate. Trentin, Laura Parisi, Trentina Alessandra, Laura Parisi, Trentina Alessandra, Alessandra Trentin, Trentina Alessandra, Alessandra Trentin, Alessandra Trentin, Alessandra Trentin, Trentina Alessandra, Alessandra Trentin, Francesca Pasquale, Trentina Alessandra, Francesca Pasquale, Francesca Pasquale. Quindi ripeto in sintesi i voti: Laura Parisi 2 voti, Francesca Pasquale 3 voti, Trentina Alessandra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 corrisponde. Ok, quindi risultano eletti per la maggioranza Trentina Alessandra con 11 voti, per la minoranza Francesca Pasquale con 3 voti.
Grazie. Allora, visto l'esito della votazione, il Consiglio Comunale delibera di designare a propri rappresentanti nel Comitato di Gestione della Scuola Provinciale per l'Infanzia di Levico Terme la signora Alessandra Trentin con 11 voti, la signora Francesca Pasquale con 3 voti. Francesca, scusa.
Francesca
Pasquale con 3 voti. Dare atto che la signora Francesca Pasquale rappresenta la minoranza consiliare, di dare atto che i rappresentanti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale, di comunicare la presente agli interessati, di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi gli opposizioni di legge.
Ecco, dichiariamo anche questa delibera immediatamente eseguibile, pertanto chiedo il vostro voto. Consiglieri favorevoli 16, contrari nessuno, astenuto nessuno, quindi va bene l'immediata eseguibilità con 16 voti favorevoli. Grazie. Passiamo al punto numero 17 dell'ordine del giorno. Nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale nel Comitato di Gestione della Scuola Equiparata dell'Infanzia di Barco. Relatore e Sindaco, a lei la parola.
Sempre con le stesse premesse e modalità precedenti, anche qua avviso che sono state presentate le seguenti candidature. La signora Ilaria Bertoldi, presentata dal gruppo consigliare Partito Democratico del Trentino, il signor Claudio Luca, presentato dal gruppo consigliare Levico Domani PTT, il signor Antonio Casagranda, presentato dal gruppo consigliare Impegno per Levico, e la signora Laura Parisi, presentata al gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. Anche qua la conferenza dei capigruppo, grazie, ha esaminato le candidature, ha verificato la sussistenza dei requisiti e non sussistono cause di ineleggibilità, perciò i candidati sono appunto questi quattro: Bertoldi, Lucca, Casagranda e Parisi.
Anche qui solita modalità, un voto per ogni, un consigliere può esprimere un voto e maggior, il candidato che ottiene maggior numero viene eletto. Antonio Casagranda, Luca Signor Claudio, Laura Parisi, Parisi Laura, Parisi Laura, Antonio Casagranda, Antonio Casagranda, Luca Claudio, Parisi Laura, Lucca Claudio, Parisi Laura, Claudio Lucca, Claudio Lucca, Parisi Laura, Lucca Claudio, Antonio Casagrande. Quindi faccio una sintesi dei voti: Antonio Casagrande 4 voti, Parisi Laura 1, 2, 3, 4, 5, 6 e Lucca Claudio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanto risultano eletti per la maggioranza Lucca Claudio e per la minoranza Laura Parisi.
Visto l'esito della votazione, il Consiglio Comunale delibera di designare a propri rappresentanti nel Comitato di Gestione della Scuola Equiparata dell'Infanzia di Barco il signor Claudio Lucca e la signora Laura Parisi, di dare atto che la signora Laura Parisi rappresenta la minoranza consiliare, di dare atto che i rappresentanti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale, di comunicare la presente agli interessati, di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 4, sono ammessi le opposizioni di legge.
E anche questa la dichiariamo immediatamente eseguibile, quindi chiedo il vostro voto. Voto favorevole 16, contrari nessuno, astenuti un astenuto. E prego consigliere Beretta, che ha chiesto la parola.
Grazie Presidente, volevo solamente un'informazione se si può avere. È benissimo le elezione giustamente di un rappresentante all'interno di vari comitati per avere un referente che possa portare velocemente all'amministrazione le varie problematiche o insomma essere informato. All'interno della scuola primaria barra secondaria, quindi elementari e medie, è previsto comunque un rappresentante della scuola del comune? Almeno nella parte, cioè penso primaria, sono comunque del comune di Levico, non capisco perché, magari secondaria potrei capire che è. Ma non vedo perché non abbiamo, secondo me, giustamente un rappresentante che possa portare tutte le problematiche che ci sono all'interno di una scuola così complessa, così grande, la più grande nostra, perché se guardo solo la parte primaria sono 300 ragazzi, insomma.
La differenza sta nel fatto che non esiste un comitato di gestione nella scuola primaria e secondaria, esistono gli organi istituzionali previsti dall'ordinamento scolastico, che sono normati dall'ordinamento scolastico, quindi c'è il consiglio di classe, il consiglio di istituto dove sono presenti i genitori, ma di fatto è vero, non è prevista una rappresentanza. Il collegamento viene tenuto dall'assessore competente che vede la dirigente, questo è, però effettivamente è così. È per questo motivo, cioè la normativa che regola gli organi collegiali delle scuole, chiamiamole così, dall'elementare in su, sono normati da questo tipo di normativa. Dopo sinceramente mi fermo qua perché di più non so, ma questo è il motivo per cui lì non c'è. Dopo, se fosse possibile trovare, ma penso che la presenza dell'assessore è l'unica, però di fatto non c'è una presenza istituzionale.
Va bene, allora possiamo procedere con il punto numero 18, che ha per oggetto proroga della convenzione per la gestione in forma associata temporanea delle funzioni di segreteria tra i comuni di Levico Terme e Fierozzo. Su questo punto il segretario comunale si assente in quanto è parte di questa delibera, pertanto chiedo al consigliere Maurizio Lancerin se può fare il segretario facente funzione. Andrà a misurare i voti. Ecco. Relatore di questo punto è il sindaco, pertanto a lei la parola.
Grazie. Allora, il Consiglio Comunale, con deliberazione del settembre 2013, ha approvato uno schema di convenzione relativo ad una gestione in forma associata, in questo caso della funzione di segretario comunale. è noto che le gestioni in forma associata sono gestioni che sono, come dire, da anni ormai spinte, facilitate dagli organi provinciali in quanto forme di efficientamento dell'amministrazione della cosa pubblica, possibili forme di efficientamento. Sono state tentate varie strade, fra cui una delle prime era quella di rendere obbligatorie una serie di gestioni associate tramite la comunità di valle, poi in genere di solito fallite, diciamo. Sono nate in realtà però poi dal basso spontaneamente alcune gestioni associate fra due o più comuni che di fatto effettivamente sono riuscite a portare quel beneficio che così la norma programmatica aveva previsto. In particolare per quello che riguarda il comune di Lirico è stato trovato un accordo col comune di Fierozza, data la disponibilità del segretario comunale di Lirico, di condividere la figura del segretario comunale, prendendo atto del fatto che il comune di Fierozza è rimasto privo della figura del segretario, immagino per pensionamento, non lo so, ed è tuttora privo e non può assumerlo per rispetto delle regole di finanza pubblica. Quindi sostanzialmente è stato chiesto al Comune di Lirico, invece è dotato di segretario e vice segretario comunale, la disponibilità per una condivisione ovviamente molto parziale del lavoro del segretario comunale in forma associata. Questo porta chiaramente ad un rimborso completo dei costi che delle ore di assenza chiaramente del segretario comunale che lavora presso il comune di Fierozzo. La convenzione ce l'avete allegata agli atti, in sostanza il totale delle ore sono di norma 9 ore settimanali, a volte anche di meno, nel senso che molte questioni possono essere sbrigate anche sotto forma telematica, alcune pratiche vengono anche svolte in comune, diciamo fra i due comuni, perché sono le stesse pratiche amministrative. Oggi siamo a proporre la proroga di questa convenzione, di questa gestione associata. Da quello che abbiamo potuto vedere noi, la gestione associata è efficiente, nel senso che non determina nessun tipo di pregiudizio al lavoro del segretario comunale presso il comune di Lirico. Abbiamo un risparmio di costo, noi abbiamo un team che è formato da segretario e vice segretario molto affiatato, competenti, tutti e due, quindi non vedo nessuna preclusione, penso che sia una forma di risparmio di costi che non porta assolutamente alcun problema dal punto di vista del lavoro, del servizio che svolge il segretario comunale. Ci consente comunque di mantenere una struttura, pur con un risparmio di costi, composta da segretario e vice segretario, che a volte ci è molto comoda perché un comune delle nostre dimensioni ne ha bisogno.
Dichiaro aperta la discussione su questo punto. Prego, consigliere Beretta.
Era semplicemente per dire la mia... cioè, sono particolarmente felice che noi riusciamo a collaborare con altri comuni ed aiutare questi altri comuni, quindi è una cosa da portare avanti su questa ed eventualmente in futuro anche su altre iniziative. È una cosa sicuramente da perseguire, perché se abbiamo la possibilità, siamo un comune di 7.800 abitanti, riuscire ad avere queste forze all'interno e riusciamo a prestarle, fra virgolette, pagando comunque anche ad altri comuni, e ben venga, insomma. Quindi si deve andare avanti anche su, eventualmente su altre competenze che possiamo prestare ad altri comuni o ad altri enti.
Sì, volevo appunto a questo riguardo, penso che forse non l'abbiamo comunicato al Consiglio, abbiamo lavorato proprio per, se ci riusciamo a avviare un'altra gestione associata piccola, diciamo con il Comune di Caldonazzo, sulla gestione informatica. E il Comune di Caldonazzo si serviva di un ente esterno, questo professionista è deceduto sostanzialmente, quindi loro si trovano sprovvisti di questo servizio e ci hanno chiesto. Vediamo se riusciamo a metterlo insieme, perché dopo a volte, come dire, non è semplice, diciamo, no, far quadrare proprio tutto quanto, però anche quello sarebbe effettivamente una cosa molto interessante, anche perché di fatto i nostri tecnici informatici, non vorrei dire stando qui, perché qualche volta ovviamente devi anche essere in loco, però alla fine sappiamo benissimo che la gestione informatica gode di una serie di economie di scala, proprio anche di tempo, quindi questa, tanto per informazione, è un altro tentativo che stiamo facendo per andare avanti in questa direzione, senza nessun tipo di costo amministrativo da parte nostra, anzi con un risparmio.
Prego, consigliere Filippi.
Sì, niente, anche noi per ribadire che è assolutamente lodevole sia quella principale, quella iniziale con Fierozzo, che condividiamo assolutamente, e anche questa idea con Caldonazzo, assolutamente favorevole, insomma.
Non vi sono altre richieste di intervento, pertanto metto ai voti questo punto. Consiglieri che esprimono voto favorevole? Tutti, 16. Voto contrario? Nessuno. Voto astenuto? Nessuno. Quindi il punto all'ordine del 18 viene approvato con 16 voti favorevoli. La ringrazio, consigliere Lancerini. Qualcuno chiama il segretario comunale, grazie.
È Fierozzo.
ma se l'è ammasso veloce. Grazie. Prego. Pensava che li mettono. Sì, aspettiamo. Visto che non fuma. Che sembra di diventare bravo. Sì. Sì, lei a chiamarlo, ma magari lei...
No, Marcello.
Va bene, lei in bagno.
Cosa? Ecco.
Allora possiamo procedere con il punto numero 19, modifica del regolamento per la partecipazione e consultazione dei residenti. Relatore sindaco, a lei la parola.
Sì, questo è il famoso regolamento che è stato recentemente presentato nelle riunioni pubbliche. Ci siamo accorti che ci sono due errori materiali proprio di tipo molto banale. E che vanno corretti, sono dei refusi proprio nella scrittura dell'articolo. Uno riguarda l'articolo 8, che vi leggo. Dice che l'articolo 8 nomina degli organi della consulta. Il referente di consulta e il consiglio di consulta vengono eletti con votazione segreta, fatto salvo che il numero dei candidati coincida col numero di componenti da eleggere. In tale ultimo caso il sindaco può chiedere all'assemblea di procedere con la votazione palese per alzata di mano. Fin qua tutto bene. Poi dice l'articolo: sono elettori della consulta tutti i cittadini comunitari che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano residenti nel comune di Levico da almeno 2 anni, virgola, già iscritti nelle liste elettorali aggiunte per l'elezione del Consiglio Comunale. Qua evidentemente si è dimenticato di mettere le liste elettorali ordinarie, ovviamente, perché le liste elettorali aggiunte sono quelle che vengono aggiunte per i cittadini stranieri comunitari, cioè per i cittadini che non sono italiani ma fanno parte di uno Stato dell'Unione Europea. Quindi è evidentemente una palese dimenticanza. La proposta è quindi quella di modificare il secondo capoverso da: sono elettori della consulta tutti i cittadini comunitari che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano residenti del comune di Levico da almeno 2 anni, già iscritti nelle liste elettorali aggiunte per il comune, per l'elezione del Consiglio Comunale, con: sono elettori della consulta, due punti, a: tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano residenti nel comune di Levico da almeno 2 anni, iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio Comunale, b: tutti i cittadini stranieri comunitari che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano residenti nel comune di Levico Terme da almeno 2 anni, che sono iscritti nelle liste elettorali aggiunte per l'elezione del Consiglio Comunale. Questo è il refuso che andiamo a deliberare. In più c'è un secondo refuso che è stato segnalato da Gianni Beretta, che era quello di Vetriolo.
Ecco.
Qui, siccome nel testo del regolamento non sono segnate le vie, verrà modificato l'allegato della zona lago di Levico ricomprenderà cartograficamente anche la frazione di Vetriolo, mentre la zona centrale corrispondente alla zona artigianale non ha nessun residente, è stato controllato ed è per quello che era stata lasciata bianca. Quindi la modifica del testo del regolamento è questa, che riguarda le liste elettorali, che rappresenta appunto la correzione di un errore materiale. La frazione, chiamiamola così, di Vetriolo è ricompresa nell'ambito di Levico zona lago. come di solito si, in analogia all'associazione che si fa con l'Evico per le elezioni comunali.
Apriamo la discussione su questo punto. Vedo che il consigliere Beretta ha chiesto la parola, prego.
Sì, mi ha già anticipato appunto il sindaco riguardo quello che volevo chiedere. Punto Vetriolo, benissimo, zona lago, c'era quella parte che attualmente non ha nessun residente. Io metterei, se è una cosa fattibile, quella, o per altre zone che non ho presente, se magari Vezzena di turno, non so quel che è, li colleghiamo direttamente a centro piuttosto che al lago, piuttosto che alla stazione. Sappiamo già che se ci sono zone non segnalate extra le perimetri, che vanno tutte collegate con il centro, con il lago, con la stazione, differentemente, insomma scegliamone uno, in maniera che se domani, dopodomani, tra un anno, quel che sia, ci fosse un abitante in una zona non segnalata, l'abbiamo già destinato, sarà uno, sarà cinque, ha diritto anche lui, punto e basta. E una piccola segnalazione che avevamo già fatto comunque durante le vari incontri con le consulte, rifatto riguardo alla votazione per acclamazione, poi mi detto forse è meglio non farla perché magari chi è più votato giustamente deve essere il referente / presidente. Era stato proposto da te, dai sindaco, magari si mettono d'accordo loro e facciamo comunque la votazione per l'acclamazione. Io eviterei comunque, perché sennò magari sembra che l'amministrazione vada lì e comunque poco tanto magari sforzi più da una parte più che dall'altra. Vorrei proprio che sia lasciata molto libera alla frazione piuttosto che al quartiere, se la facciano tra di loro, se la scelgano, si votino i 7, i 20, i 100 voti, quello che riescono a raggiungere, punto e basta. Grazie.
Prego, consigliere Filippi.
Niente, per rimarcare quello che ha detto Beretta, appunto, già che stiamo facendo questo lavoro, rimettere tutte le zone, così è un lavoro fatto e finito. E anche sul discorso appunto poi dell'elezione all'interno delle consulte, è un organo che deve, tra virgolette, decidersi da sé, che si arrangino appunto tra di loro. Secondo me è una cosa più che giusta.
Consigliere Dal Bianco, prego.
Sì, era solo una richiesta per vedere se era possibile farlo o meno. Non è possibile abbassare l'età di voto ai sedicenni per coinvolgere, visto che è la consulta, visto che sarebbe la zona di quartiere, proprio per cominciare a coinvolgere un po' di più i ragazzi, solo per questo, sai, se era possibile una cosa del genere, se era una cosa fattibile, innanzitutto chiedevo se era possibile, e non so se è possibile a livello legislativo o che cosa, insomma, di regolamento, abbassare l'età a 16 anni di coloro che vanno a votare, proprio per riuscire a coinvolgere anche i ragazzi delle frazioni e delle consulte.
Ma allora, in ordine, no, agli interventi, nessun problema. Io ho citato le elezioni per acclamazione, ma perché è scritto nel regolamento, non c'è nessun problema a farla, quindi è benissimo, mi prendo l'impegno di che faremo le elezioni, non c'è nessunissimo problema. Per la tematica delle zone si stava ragionando, è ben giusto dire anche effettivamente se poi c'è un sì, diciamo che tutte le zone devono essere coperte, non so se è possibile prendere una delibera in consiglio in cui si delega l'ufficio anagrafe, diciamo, a tracciare, visto che è un allegato, comunque questo non fa parte della delibera, possiamo fare in modo che tutte le zone siano coperte dal comune, questo è il tema, o aggregate o a una o all'altra circoscrizione, a seconda adesso di come risulta la cartografia, insomma. Non so se è possibile, segretario, prendere una delibera di questo tipo.
Allora, l'allegato fa parte del regolamento. Vetriolo era sempre stato considerato all'interno della zona lago e quindi lo perimetriamo all'interno della zona lago come di consueto. La zona che, chiamiamola così per dire, bianca, tra dove non ci sono residenti, è stato appurato dall'anagrafe, si potrebbe, se consiglio d'accordo, la si ricomprende, è delimitata, cioè sopra e sotto c'è una zona, la ricomprendiamo all'interno di quella, non mi ricordo il nome, di quella sopra, la ricomprendiamo sopra, con lo stesso... Sì, è un'enclave, perché non mi ricordo il nome, diciamo espandiamo la zona sopra, ricomandiamo al limite di quella sotto e così... l'allegato lo modifichiamo in questo senso. Qui il regolamento nel testo formulato nella delibera, mentre la cartografia ricomprendendo Vetriolo nella
zona lago
e invece l'altra bianca aggregandola alla zona superiore.
Ecco, invece per il tema dei 16 anni, allora, noi abbiamo portato modifiche di errori materiali, perché chiaramente, cioè, non per non dare valore a eventualmente una proposta che va presentata in un, va istruita, non so dirti neanche dal punto di vista del diritto cosa, perché chiaramente il regolamento nelle sue linee fondamentali è stato frutto di un lavoro molto molto lungo in commissione eccetera, perciò io non ho fatto altro oggi che portare due refusi di cui ci siamo accorti che non erano stati presi in considerazione, ecco, perciò, però voglio dire, non lo so, non so neanche rispondere se cosa dice il diritto, ecco, questo eventualmente può essere una richiesta futura di miglioramento, di emendamento del regolamento, però questa sede sinceramente.
Ha chiesto la parola al consigliere Beretta, prego.
Allora, secondo me, se riusciamo già a coinvolgere dai 18 anni in su, sarebbe già una bella cosa, uno, che hanno già un po' di responsabilità. E ringrazio per aver inserito appunto la parte lì industriale con Selva, secondo me è la parte sopra. Chiedo velocemente, non ho presente, se ci sono altre aree, Vezzena di turno piuttosto che Valdrana piuttosto che altre cose, non lo so, le butto lì perché sinceramente le abbiamo guardate 20.000 volte e se sono già comprese Vezzena con l'area di Barco piuttosto che Valdrana con l'area di Selva piuttosto che altre zone, insomma, se no altrimenti mettiamole col centro, punto. Per il resto per me va benissimo, grazie.
Le mettiamo tutte nelle zone a loro limitrofe.
Va benissimo.
Facciamo fare un'analisi della cartografia e le aggreghiamo alle zone limitrofe per,
senza lasciare per quindi aree bianche,
senza lasciare aree bianche
anche se non hanno residenti. E prego consigliere Filippi, non ha più schiacciato, boh, va bene. Consigliere Lanceri.
Grazie presidente, buonasera a tutti. Se non ricordo male, ma chiamo diciamo alla memoria anche il consigliere Orsinger e il consigliere Bertoldi, che come me partecipavano ai lavori della commissione sul regolamento, che avevamo anche pensato all'idea di portarla a 16 anni, ma gli uffici comunali, in particolare l'ufficio anagrafe, ci aveva detto che essendoci già ad oggi le liste composte con i diritti, gli aventi diritto al voto superiori ai 18 anni, risultava semplice nel momento poi della, come dire, del controllo avere in mano quelle liste, altrimenti si sarebbero dovuto fare altre liste ricomprendenti anche quelli nati e aventi alla data delle elezioni età dai 16 ai 18 anni, quindi era stata fatta la scelta di non caricare gli uffici di un ulteriore aggravio per comporre altri tipi di liste elettorali.
Prego consigliere Dal Bianco.
Era solo perché mi veniva in mente che arrivano a 18 anni a votare così d'amblè, senza prepararsi. Votare nelle consulte, io capisco che in effetti sia un... però votare nelle consulte forse è una cosa che è più vicina a loro e cominciano ad avvicinarsi un po' di più a quello che è la vita di paese, la vita politica, per chiamarla insomma politica. Però comunque insomma, se si comporta tanto vedremo. Dai.
Grazie.
Non vedo nessun'altra richiesta, pertanto propongo di mettere ai voti questo punto all'ordine del giorno, pertanto chiedo ai consiglieri di esprimere voto favorevole su questa modifica del regolamento.
Ah, scusa, devo leggere. Allora, voto in primo o dopo? Allora la delibera è questa: di approvare per le motivazioni in premessa esposte la modifica del comma 1 dell'articolo 8, nomina degli organi della consulta del vigente regolamento per la partecipazione e consultazione dei residenti, sostituendo il secondo capoverso, aperte le virgolette, sono elettori della consulta tutti i cittadini comunitari che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano residenti nel comune di Levico Terme da almeno 2 anni, già iscritti nelle liste elettorali aggiunte per l'elezione del Consiglio Comunale, chiuso le virgolette, con il seguente, aperte le virgolette, sono elettori della consulta, due punti, A, tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano residenti nel comune di Levico Terme da almeno 2 anni, iscritte nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio Comunale. B. Tutti i cittadini stranieri comunitari che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano residenti nel comune di Levico Terme da almeno 2 anni e che sono già iscritti nelle liste elettorali aggiunte per l'elezione del Consiglio Comunale. Chiuse le virgolette. Di dare atto che, ad eccezione di quanto disposto dal precedente punto sub 1, il rimanente testo del regolamento come approvato con deliberazione consiliare 33 di data 31/7/2013 rimane inalterato. A questo punto bisognerebbe aggiungere, fatto salvo l'adeguamento dell'allegato cartografico per ricomprendere tutte le aree, ok? Aggiungiamo quindi, fatto salvo l'adeguamento dell'allegato cartografico per ricomprendere tutte le aree del comune, di dare atto che avverso il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 92, sono ammessi gli opposizioni di legge.
Allora mettiamo ai voti questa modifica. Chiedo ai consiglieri di esprimere il voto favorevole. 16. Voto contrario? Nessuno. Voto astenuto? Nessuno. Quindi la modifica, con la variazione appena detta dal sindaco, viene approvata con 16 voti favorevoli. E mettiamo ai voti anche l'immediata eseguibilità di questo provvedimento, pertanto chiedo di esprimere voto favorevole. 16, contrario, nessuno, astenuto, nessuno. Passiamo ad esaminare il punto numero 20. Incarichi vietati ai pubblici dipendenti, modifica del regolamento del personale dipendente. Relatore sindaco, prego, a lei la parola.
Grazie. Oggi è vigente un regolamento del personale dipendente che era stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 25 giugno 2011 e poi successivamente modificato in quel testo. La Regione Autonoma Trentino Alto Adige ha poi emanato una circolare con la quale venivano invitate le amministrazioni locali ad adeguare i rispettivi regolamenti del personale dipendente ai criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti, che derivavano dal tavolo tecnico costituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica in attuazione dell'intesa fra Governo, Regioni ed enti locali del 24 luglio del 2013. La disciplina legislativa regionale in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi attribuisce ai regolamenti organici dei comuni la competenza a disciplinare i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi, perché si limita a dettare principi e criteri direttivi di carattere generale. Quindi poi gli specifici casi di incompatibilità, cumulo eccetera vanno regolamentati all'interno dei singoli regolamenti comunali. Il regolamento è un atto doveroso ai sensi dell'articolo del comma 60 dell'articolo 1 della legge 2012 e tutti i comuni devono quindi adottare un nuovo testo di regolamento che rispetti queste normative. In allegato avete il testo del regolamento per il titolo sesto, che appunto disciplina divieti e incompatibilità, cumulo di impieghi. È costituito da una serie di articoli, diciamo molto lunghi, la redazione dei quali è stata svolta prendendo a spunto, diciamo, un testo guida che era stato distribuito dal Consorzio dei Comuni, prendendo ad esempio il regolamento di Borgo Valsugana, che è stato uno fra i primi ad adottare il nuovo testo, e poi cercando di ottimizzarlo traendo alcune norme dai regolamenti di Rovereto e di Trento, che sono le due città che, anche per, come dire, la dimensione anche dei loro uffici legislativi eccetera, sono più di solito attente anche nel redigere questi documenti. E vedete che è composto da una serie di articoli che disciplinano i divieti all'articolo 105, il conflitto di interessi al 105 bis, le attività libere, le attività compatibili, il divieto di conferire incarichi a dipendenti collocati in pensione e poi tutta un'altra serie di divieti, di limiti, di prescrizioni per quello che riguarda appunto i dipendenti pubblici. Vengono disciplinati i dipendenti con lavoro a tempo parziale, eccetera, eccetera. I casi di incompatibilità, gli incarichi. Io, chiaramente, leggere tutto il titolo sesto è impegnativo, spero che ne abbiate potuto prendere visione, se ci sono domande, curiosità, se no, diciamo, è un testo che non è stato personalizzato dal Comune di Levico, semplicemente alcuni tratti, alcuni articoli sono stati presi sostanzialmente dal testo guida del Consorzio dei Comuni e poi ottimizzati con inserimenti o sostituzioni presi dai regolamenti del Comune di Rovereto e del Comune di Trento. Questo è stato l'iter fondamentalmente.
Apriamo la discussione su questo punto. Nessun intervento? Allora, se non c'è nessun intervento, chiedo al sindaco di dare lettura del deliberato.
Consiglio delibera di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al regolamento del personale dipendente. Ricordo, le motivazioni espresse in premessa sono la legge, la circolare della Regione che obbligava a farlo. E le modifiche regolare al regolamento del personale dipendente, sostituendo il titolo sesto come specificato nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, di precisare che le modifiche al regolamento entreranno in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione e di dare atto che avverso al provvedimento sono ammessi tutte le opposizioni e i ricorsi di legge.
Chiedo ai consiglieri di esprimere il voto favorevole su questa modifica al regolamento. Favorevoli 16, voto contrario nessuno, astenuti nessuno. Quindi la modifica viene approvata con 16 voti favorevoli. Passiamo al punto numero 21 all'ordine del giorno. Proroga della convenzione con il Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva per l'espletamento delle funzioni di polizia stradale da parte dei custodi forestali. Relatore l'assessore Marco Martinelli, prego lei la parola.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, preso atto appunto che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 33 del 27/6/2003 era stato disposto di stipulare apposita convenzione con il Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva per l'espletamento di funzioni di polizia stradale da parte dei custodi forestali limitatamente alle strade proprietà del Comune di Lico Terme, ricompresa nella circoscrizione di sorveglianza numero 13 al Consorzio stesso. Preso atto che la convenzione è stata sottoscritta in data 5/10/2005 e quindi è prossima alla scadenza, verificato che permangono le motivazioni che hanno reso necessaria la sottoscrizione della convenzione, di tutto quindi opportuno rinnovare con il Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva la gestione associata per l'espletamento delle funzioni di polizia stradale da parte dei custodi forestali, visto lo schema di convenzione che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, viste tutte le disposizioni di legge, chiedo la delibera sia approvata, sia rinnovata praticamente la proroga, sia prorogata la convenzione per il Consorzio di Servizio per il Servizio di Vigilanza Boschiva per l'espletamento delle funzioni di polizia stradale da parte dei custodi forestali.
Grazie, apriamo la discussione su questo punto. Nessuna richiesta, pertanto possiamo chiedo all'assessore di dare lettura del deliberato, per cortesia.
Allora, si delibera il numero 1 di prorogare per le motivazioni in premessa esposte la convenzione con il Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva per l'espletamento di funzioni di polizia stradale da parte dei custodi forestali limitatamente alle strade di proprietà del Comune di Lico Terme ricomprese nella circoscrizione di sorveglianza numero 13 attribuita al Consorzio stesso. 2. Di approvare lo schema di convenzione legato alla presente quale parte integrante e sostanziale composto da numero 6 articoli. Io di numero 3 di autorizzare il sindaco pro tempore alla stipula di ogni atto necessario all'esecuzione della presente deliberazione, segnatamente alla convenzione redatta in forma di scrittura privata, e numero 4 di dare atto che, avesse presente provvedimento, sono ammessi tutte le posizioni di legge e ricorsi.
Allora, chiedo ai consiglieri di esprimere voto favorevole su questa proroga di convenzione. 16 voti favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno. Quindi questa proroga viene approvata con 16 voti favorevoli. Metto i voti anche l'immediata eseguibilità di questo provvedimento, quindi voti favorevoli 16, contrari nessuno, astenuti nessuno. Grazie. Passiamo al punto numero 22. Modifica del regolamento per il servizio di sorveglianza davanti alle scuole dell'obbligo da parte di anziani. Relatore vice sindaco Laura Freisinger, prego a lei la parola.
Grazie Presidente. Allora, come noto, con il delibera del Consiglio Comunale del, 2000, del 1997 è stato istituito questo servizio di, come dire, davanti alle scuole da parte di anziani, per ovviamente aiutare insomma le famiglie e i bambini nel momento in cui entrano ed escono da scuola. Considerato appunto che questo servizio è ritenuto molto importante e ha avuto sempre anche una continuità, pur essendo partito con due persone, adesso in realtà è svolto solamente da una persona che ha i requisiti, con una persona anziana, il signor Casangian, credo il cognome Nissan, tutti lo conoscete, e naturalmente a lui va anche il ringraziamento per il suo continuo insomma, servizio che ha fatto in questi anni, però evidentemente insomma, alla sua età e già in passato ha dovuto assentarsi insomma dal servizio per problemi appunto fisici, e quindi anche presso altre amministrazioni è entrato in uso insomma utilizzare per questo servizio anche delle associazioni. Naturalmente le associazioni possono contare su un numero maggiore di persone che possono poi, come dire, mettersi al servizio per questa attività. Evidentemente il nostro regolamento licenziato nel 97 non prevedeva invece la possibilità, se non solo con le persone fisiche che avevano naturalmente i requisiti dell'età maggiore, quindi di 50 anni. Per cui la proposta che il Consiglio Comunale va a fare questa sera è di poter integrare detto regolamento appunto con la possibilità di dire che il Comune potrà altresì, in alternativa all'incarico a privati cittadini di quel precedente comma 1, affidare ad associazioni comunali di volontariato la gestione del servizio di cui è il presente regolamento, previo riconoscimento di un contributo finanziario all'associazione incaricata. In questo modo si andrebbe quindi a modificare anche l'assunto della delibera precedente di quell'articolo 6, che detto incarico appunto era previsto che era retribuito con un compenso di 10.000 lire ora, che poteva essere adeguato. In questo momento invece si va a dire che l'incarico a questi privati cittadini di cui al precedente articolo 5 sarà retribuito con un compenso determinato dalla giunta comunale, che potrà essere soggetto ad adeguamento annuale. In caso di affidamento a queste diciamo associazioni, la giunta comunale determina altresì il relativo contributo finanziario da riconoscere appunto alle associazioni stesse. In realtà si è resa disponibile l'associazione dei pensionati di Levico, qualora fosse necessità poi a svolgere anche questo servizio. Quindi ecco un po' il motivo insomma di questa delibera è la modifica di questo regolamento per renderla pro futura adatta insomma ad avere anche questo servizio svolto dall'associazione, da altre associazioni, in questo caso dall'associazione dei pensionati.
Grazie, apriamo la discussione su questo punto. Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, prego.
Grazie Presidente, innanzitutto vorrei iniziare con un ringraziamento a Nissan, perché devo dire che da quando c'erano le scuole vecchie e nuove è sempre presente anche sotto il diluvio universale. Secondo, per me può andare benissimo cambiare il regolamento, va benissimo darlo a delle associazioni, e vorrei capire se comunque c'è già un indirizzo per un'associazione o se è aperto e viene data qualsiasi disponibilità anche ad altre associazioni. L'importante, come abbiamo parlato all'interno di capigruppo, avere almeno 50 anni, guardavamo che tra di noi se qualcuno poteva farlo insomma. Ma e anche se l'attuale Nissan insomma eventualmente viene tagliato fuori completamente o fa parte di una stazione, quindi dei pensionati di turno insomma, o se è già stato messo fra virgolette in pensione. E comunque io definirei direttamente il compenso come era prima, se sono i 10 euro e 10 invece che 10.000 lire di turno insomma definirei il compenso. Per quanto mi riguarda comunque il servizio va fatto, è stato fatto bene negli ultimi anni, aiuta anche la polizia municipale a essere magari sugli incroci, quindi ad aiutare insomma la viabilità, e quindi sicuramente favorevole che venga aperta a tutte le associazioni. Se più di un'associazione fa richiesta verrà regolamentata a mesi alterni, non so come, insomma, punto. Grazie.
Prego consigliere Filippi.
Sì, beh, i ringraziamenti a Nissan sono d'obbligo. Solo due domande. Una, se sono già state contattate delle associazioni, se sia già un'idea di cosa si vuole fare, e nel caso più associazioni di Levico aderissero a questa iniziativa, con quale criterio verranno scelte le associazioni oggettivamente?
Ha chiesto la parola anche il sindaco, prego.
Sì, intanto volevo spiegare un po' perché è maturata questa decisione, no? È maturata questa decisione perché ci siamo trovati di fronte a un'emergenza che poi è in parte rientrata, anche se non definitivamente, perché di fatto Kazanjian Nishan è stato male, diciamo, e sembrava non fosse proprio in grado neanche di affrontare quest'anno. Quindi noi ci siamo trovati improvvisamente nella necessità di dover industriarci per trovare un'alternativa. È stata trovata la disponibilità dell'associazione pensionati, semplicemente perché dal punto di vista della disponibilità di tempo e di proposta e di risorse. Poi, per fortuna sua, insomma, Nishan si è un po' ripreso, noi gli abbiamo confermato comunque di ripartire, è partito lui, no, nel senso non era una volontà di esclusione assolutamente, ma ha tenuto conto che ha 80 anni comunque, questo è il tema. Quindi la scelta è stata fatta in un momento in cui sembrava si dovesse tamponare, e quindi ci è anche ragionato nel dire, invece di puntare come l'altra volta su due figure fisse, che dopo se tutte e due hanno male di pancia, insomma c'è un problema, cerchiamo di puntare sul campo delle associazioni che possono dare una gamma di persone, una rosa di persone. Sinceramente non è che abbiamo fatto valutazioni granché, abbiamo preso quello che c'era cercando di far presto. Dopo, ripeto, Kazanjian si è ripreso, è tornato, quindi paradossalmente l'anno poteva continuare anche se da solo comincia a fare un po' fatica, perché anche adesso il lavoro che c'è da fare alle nuove scuole anche non è così semplice, perché c'è tutto un giro eccetera. E quindi cioè, l'apertura c'è per tutti, credo che non è certo questo lavoro qua che un'associazione vuol dire diventa più ricca o più povera, è una disponibilità. I pensionati erano quelli che rispondevano al criterio di 50 anni, chiedo di evitare l'ironia per oltre 50 anni, essendocene alcuni qua, insomma, no? Ecco, e che avevano disponibilità di tempo, questo è stato il criterio. Non c'è nessuna preclusione, anzi si può fare una rotazione, si può fare, certo non si può, però le robe vanno gestite con efficienza. Se si affida a un'associazione, può affidarsi a 6 associazioni, perché sennò ben forte dopo che va tutti non va nessuno, è un casino, cioè alla fine. Però non c'è per noi nessunissimo problema a fare rotazione, se c'è più richiesta cioè più offerta della domanda, ben venga, ci mancherebbe ancora, può fare un anno un'associazione, un anno un'altra associazione, anzi sarebbe anche un bel segnale, insomma. Per quel che riguarda il compenso, noi abbiamo proposto che sia la giunta a determinarlo per una questione di praticità, chiaramente noi punteremo alla massima economicità possibile e trasparenza, ovviamente veniamo a riferire in consiglio, tutto lì, ecco. Diciamo che, ripeto, la scelta di puntare, di modificare, almeno non di puntare, adesso c'è Nishan che lavora, ma di avere pronto un'alternativa, e che non sia un'alternativa di una persona fisica, ma di una gamma di persone che possono dare un servizio. Questo è stato il criterio con cui si è affrontata la cosa. Altre amministrazioni stanno facendo molta fatica, a Levico per fortuna, come succede col Pedibus, come succede con altre iniziative, c'è chi tutti gli anni si rimbocca le maniche e ha voglia di fare, ben venga, quindi voglio dire, questa è una roba sicuramente positiva. Non so se ho risposto a tutte le domande.
Ha chiesto la parola anche il consigliere Postal, prego.
Grazie Presidente. Sì, a me piace chiamarli nonno vigile, così mi sento escluso al momento, perlomeno, visto che come età potrei anche rientrarci. No, devo dire la verità, anche in questi anni abbiamo visto la professionalità sia di Kazanjian che di Ferruccio Galler nel fare questo lavoro, che sembra una cosa semplice e magari lo è dal punto di vista formale, però è un lavoro delicato, perché si tratta con bimbi, si tratta con adulti genitori che sono una razza particolare, e in particolare adulti genitori che portano i figli a scuola con le automobili, per cui problemi di conflitto ce n'è sempre. Per cui, quello che volevo chiedere è se chi farà questo lavoro, chi si prenderà questo impegno, è messo nelle condizioni di fare un piccolo corso o qualcosa, in modo da avere un po' di istruzione su come ci si comporta rispetto al codice della strada, come ci si comporta nei rapporti con i bimbi e con gli adulti, ecco questo. Perché è un po', non è proprio così facile essere buttati lì da sera alla mattina davanti a una scuola dove arrivano migliaia di persone. Ecco, grazie.
Ha chiesto la parola anche di nuovo il consigliere Beretta, prego.
Grazie. E niente, va benissimo secondo me, volevo sapere se si può integrare o se è già previsto, insomma, e un discorso assicurativo per chi fa il nonno vigile, insomma, se è prevista una divisa, un qualcosa per identificarlo, perché se magari si alterna da uno all'altro, se è prevista magari una giacca, un qualcosa, perché sembra, però è vero, è una bolgia. Sono tutti padroni della strada, sono tutti padroni del codice civile, sono tutti con tante arie ed è capitato gente che si è messa anche le mani addosso anche l'anno scorso, quindi ci vuole qualcuno che abbia un'assicurazione ben segnalato, abbia una possibilità e un'autorità di poter anche dire qualcosa, perché purtroppo, giustamente come ha detto il consigliere Postale, essere informato su quello che può e quello che non può fare o se deve chiamare aiuto a qualcun altro, insomma, forse è il caso, e eventualmente sapere se metterla già dentro qua e dopo capire se in un futuro può servire sì o no, allargarla eventualmente all'asilo nido / scuola materna, perché se magari in un futuro decidiamo che non serve più il vigile davanti alla scuola materna, ma potrebbe andare benissimo questo servizio con il nonno vigile che ti fa quella mezz'ora, l'uscita all'1:15 piuttosto che alle 3:15 e così, magari possiamo evitare di avere lì un vigile che si deve staccare da un servizio, che magari ha un incidente piuttosto che un'altra priorità, per fare un servizio che lo può tranquillamente fare, e anche noi dobbiamo aiutare la comunità a essere un po' più tranquilla, a lasciare insomma ad altri compiti insomma la polizia municipale in alcune occasioni. Grazie.
Ha chiesto la parola al consigliere Dal Bianco, prego.
Niente, era solo per chiedere se era possibile magari anche con le politiche giovanili provare a proporre un progetto anche ai ragazzi che magari stanno facendo, magari non proprio giovani ma all'università, e provare a chiedere, non so fino a che età arrivi, però magari chiedendo anche un contributo per un progetto mirato di non solo nonno vigile ma di studente universitario vigile, insomma, che possano andare a seguire. Non so se è una cosa plausibile o meno, insomma, ecco, pensavo anche a questo, cioè creare un progetto come politiche giovanili per fare un gruppo. Grazie.
Prego, vice sindaca.
Allora, io credo che valga la pena di fare un piccolo focus sul regolamento, quello che è. Allora, intanto il regolamento effettivamente licenziato nel 97 è relativo alla scuola dell'obbligo, lo dice espressamente, come peraltro dice espressamente anche che questo servizio deve essere affidato a delle persone anziane, quindi il senso era avere delle persone responsabili che comunque quando si insomma adottano anche un impegno poi lo portano a termine, e soprattutto di avere una certa sicurezza. Inoltre il regolamento, l'articolo poi 3, parla sicuramente anche di avere queste persone assicurate contro i rischi per la responsabilità civile, per danni cagionati a terzi nell'espletamento del servizio stesso e contro gli infortuni, e poi in articolo 4 prevede anche tutti i segni di riconoscimento adatti perché naturalmente vengano riconosciuti come persone atte a fare quel servizio. Poi ovviamente non hanno potere repressivo, ovviamente impositivo, in quanto quelle sono le prerogative del corpo dei vigili urbani, però è chiaro che sono muniti di una certa autorità in quanto stanno facendo un servizio in delega praticamente ed in virtù di questo regolamento. Ora, il regolamento volutamente mette, come dire, dei paletti che sono questi, nulla di più, poi possiamo adeguarli anche alle nostre esigenze. In questo momento, come bene ha detto il sindaco, c'era stata una sorta di emergenza che poi per fortuna è rientrata.
Rientrata
insomma.
80 anni.
Sì, insomma.
Ecco. Lui ha grande volontà, no?
No, rientrata insomma, nel senso che per fortuna ora sta bene. Ecco, diciamolo, mettiamolo così. Però può essere che dalla sera alla mattina insomma ci troviamo ad affrontare di nuovo una situazione. Noi ce l'auguriamo, ma insomma la natura seguirà il suo corso. Ecco. Detto ciò, dobbiamo essere un minimo preparati. Mettiamola così. Mi spiace, ma questa è la situazione. Quindi due erano le persone con cui, su cui si è basato questa, questo servizio, ne è rimasta una e questa, questo signore, insomma, a questo signore auguriamo lunga vita, però insomma questa è la situazione. Per cui io direi che in questo momento portiamo a casa questa modifica per l'emergenza, poi possiamo rivedere il tutto, magari pensando se è possibile fare un'alternanza fra le associazioni, pensare se c'è bisogno davanti anche alle scuole materne. Tendenzialmente credo che insomma lì forse ci sia meno possibilità di, che serva questo servizio, però non è detto, insomma, quindi faremo successivamente un ragionamento. Al momento insomma direi che forse è il caso di fissarci su queste due piccole modifiche.
Non vedo altri interventi, quindi chiedo alla, alla vice sindaco di dare lettura del deliberato.
Grazie. Allora, di approvare per le modifiche, motivazioni espresse in premessa, la modifica al regolamento per il servizio di vigilanza davanti alle scuole dell'obbligo da parte di anziani, istituendo ex novo il comma 2 dell'articolo 5 che così recita. Il Comune potrà altresì, in alternativa all'incarico a privati cittadini di quel precedente comma 1, affidare ad associazioni comunali di volontariato la gestione del servizio di cui al presente regolamento, previo riconoscimento di un contributo finanziario all'associazione incaricata. 2. Di sostituire altresì l'attuale formulazione dell'articolo 6, di seguito riportata. Detto incarico sarà retribuito con un compenso di lire 10.000 ora, che potrà essere adeguato annualmente dalla Giunta Comunale, con il seguente testo aggiornato. L'incarico a privati cittadini di cui al precedente articolo 5,1 sarà retribuito con un compenso determinato dalla Giunta Comunale e che potrà essere soggetto ad adeguamento annuale. In caso di affidamento ai sensi del precedente articolo 5,2, la Giunta Comunale determina altresì il relativo contributo finanziario da riconoscere alle associazioni locali. Punto 3. Di precisare che le modifiche al regolamento entreranno in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 5,3 del DP regionale 12/2005 e poi naturalmente sempre le solite opposizioni alla Giunta Comunale con ricorso straordinario al Presidente e giurisdizionale al Tribunale regionale della giustizia amministrativa di Trento.
Allora mettiamo i voti queste modifiche. Chiedo ai consiglieri di esprimere il voto favorevole. Contrari, astenuti, quindi il punto viene approvato con 16 voti favorevoli. Passiamo al punto numero 23, approvazione del nuovo statuto della società Azienda per il Turismo Valsugana Società Cooperativa, approvazione. Relatore e sindaco, lei la parola.
Grazie Presidente, mi farò poi magari assistere in alcuni aspetti e passaggi dall'assessore Hackler, che peraltro insieme al consigliere Beretta ha fatto parte anche del gruppo di lavoro che ha studiato e discusso questa modifica statutaria. Allora, riassumere una modifica di statuto, che non è una modifica di statuto lieve, è una modifica di statuto importante, anche se la maggior parte delle modifiche sono piccoli adattamenti di miglioramento, diciamo, normativo dello statuto, mentre in realtà le modifiche sostanziali sono due o tre che dopo specifichiamo, non è semplice. Cerchiamo un po' di inquadrare la situazione. La situazione è questa. L'assemblea dei soci, che si è svolta il 30 maggio 2014, ha messo in evidenza una situazione un po', diciamo, ambigua della società. Ricordo che l'azienda per il turismo, la PT Valsugana, è una società cooperativa da quando è stata fondata pochi anni fa con l'unione delle due ex APT Alta e Bassa Valsugana, no? E quindi copre un ambito territoriale molto vasto, i soci sono costituiti da una variegata tipologia e numero di persone, fra cui molti enti pubblici, tanti comuni, tutti i comuni della Bassa Valsugana, del Tesino e dell'Alta Valsugana. E cosa è successo? Che lo statuto che era stato redatto, l'ultimo statuto in vigore, era uno statuto che era stato scritto con alcune incongruenze anche di legge che sono emerse anche poi nel momento in cui sono cessati i patti parasociali che sostanzialmente tenevano in piedi la vecchia struttura. Cioè lo statuto era scritto in un modo molto generale, generico, vedremo dopo, il numero dei soci era previsto da 7 a 24, una roba del genere, vediamo dopo gli articoli. C'era un comitato esecutivo obbligatorio che di fatto era il vero consiglio di amministrazione, eccetera. Ma poi soprattutto la composizione dei partecipanti, che è il vero problema grosso per mettere d'accordo tutti in un ambito che copre un territorio così vasto, con tutti questi comuni, soci diversi, dove tutti hanno interessi a volte un po', diciamo, diversificati, erano retti da questi patti sociali. Quando sono scaduti, la struttura dello statuto non teneva più, perciò si è deciso, secondo me saggiamente, di come dire, darsi un tempo, no? Per predisporre una modifica dello statuto, renderlo adatto ad una società funzionante che possa governare in modo serio, e quindi è stata fatta una revisione statutaria che prevede la convocazione di un'assemblea straordinaria che sarà convocata, se tutto va bene, perché adesso stiamo passando un iter chiaramente di approvazioni di questo statuto che non deve essere modificato, perché se poi viene modificato riparte tutto un iter. Diciamo che se questo iter viene approvato da tutte le parti in causa, in dicembre si dovrebbe convocare l'assemblea straordinaria, approvare il nuovo statuto, approvare il regolamento allegato, o meglio, l'assemblea straordinaria approva lo statuto, poi l'assemblea ordinaria, subito dopo convocata, subito dopo la straordinaria, approva il regolamento assembleare, che, come vediamo, unitamente questi due documenti regolano ex novo la vita dell'APT facendo alcuni cambiamenti. Voi avete sotto mano il testo, ma lo potete vedere anche magari scorrere qui. Le modifiche fondamentali, dice poi qua il disposto di delibera, riguardano fondamentalmente l'articolo 27 e l'articolo 29 del nuovo statuto. Il nuovo statuto però è stato completamente rivisto anche con l'assistenza della Federazione Trentina della Cooperazione, che ha sistemato anche gli articoli iniziali, che sono articoli dove è definita la denominazione, la durata, lo scopo, l'oggetto mutualistico, eccetera eccetera, la definizione di soci e così via. Però questi sono assestamenti, diciamo, che non hanno una valenza particolare, sono solo ottimizzazioni dal punto di vista giuridico. Come vediamo, come giustamente ha detto appunto nel disposto di delibera, i due articoli sostanziali sono l'articolo 27, l'articolo 29 e poi il regolamento assembleare allegato. Regolamento assembleare che va a definire quello che prima era definito nello statuto, cioè la composizione del consiglio di amministrazione. Il vecchio statuto prevedeva innanzitutto che i soci fossero, che sono costituiti da soci, persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici, avessero dei diritti di voto diversi fra di loro ex legge, ex statuto. Cioè era previsto che i comuni avessero 3 voti mentre gli altri soci ordinari avessero 1 voto. Questo era sempre stato oggetto anche di contestazione per la parte dell'imprenditoria turistica, diciamo, che poi è quella delegata ex legge a governare, diciamo, la PT, perché i comuni hanno una funzione, chiamiamo così, di controllo, ma la parte che è delegata a governare la PT poi è la parte dell'imprenditoria turistica, così dice la legge provinciale. Quindi c'era questa prima anomalia, che anche dal punto di vista della forma cooperativa non era proprio, che prevede una testa e un voto, salvo eccezioni, non era proprio ben accetta, ed era un primo problema. Il secondo era il fatto che il Consiglio di amministrazione, recitava il vecchio articolo, è composto da un numero variabile di soggetti, compreso fra un minimo di 7 e un massimo di 26 nominati dall'Assemblea dei soci. A fianco, e poi la composizione ipotetica di questo consiglio, perché non si sapeva di quant'era, minimo 7, massimo 26, era in parte regolamentata all'interno dello statuto stesso. Era poi previsto proprio dallo statuto come organo obbligatorio un comitato esecutivo, che anche qua si diceva composto da presidente, vicepresidente e 7 consiglieri, quindi 9 persone che erano di fatto poi il vero consiglio di amministrazione. Cioè il consiglio di amministrazione, quello plenario, si riuniva 2 volte all'anno, in realtà il comitato esecutivo è quello che esercitava. La logica che è stata cercata di perseguire è stata quella di dire: creiamo una struttura un po' più snella, più semplice, con un consiglio di amministrazione che faccia il consiglio di amministrazione, libero poi di eventualmente, ma solo non è obbligatorio, di creare eventualmente un consiglio, un comitato esecutivo o un amministratore delegato, però in questo caso veramente organi esecutivi delegati molto snelli, ma non è obbligatorio, un consiglio di amministrazione che, come vedremo, è diverso da quello di prima. Intanto è stato reso diverso il diritto di voto, perché adesso si dice che i soci cooperatori persone fisiche hanno un voto, i soci persone giuridiche possono avere massimo 3 voti, però possono avere un voto se hanno sottoscritto una quota di 1.000 euro, 2 voti se hanno sottoscritto una quota da 2.000 euro, ricordo che le quote adesso sono tutte di 1.000 euro, no? E la quota 2.000 euro può essere sottoscritta solo da enti pubblici che abbiano un numero di abitanti non inferiore a 500 e le persone giuridiche che abbiano un numero di soci non inferiore a 10, e 3 voti con una quota a 3.000 euro, e si dice che possono sottoscrivere la quota a 3.000 euro solo gli enti pubblici che abbiano un numero di abitanti non inferiore a 1.000 e le persone giuridiche con un numero di soci non inferiore a 20. È stata messa un po' una pezza in un articolo che poteva essere anche tacciato di illegittimità prima, per la legge sulle cooperative, collegandolo alle quote sociali. In questo momento tutti i comuni hanno un voto, cioè tutti hanno un voto oggi. Noi potremmo, volendo, sottoscrivere un aumento, 2 quote da 1.000 euro, questo poi adesso, nel momento in cui sarà convocata l'assemblea, si vedrà. Sono state regolamentate anche le deleghe, cioè ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci oltre se stesso, e la composizione del consiglio di amministrazione è modificata, perché si dice ora è composto da 13 membri, quindi non c'è più un numero variabile ma è fisso il numero di 13 membri. Questo numero di 13 membri poi è regolamentato nella sua composizione non sotto statuto ma da un regolamento assembleare, che può essere modificato in sede di assemblea ordinaria, quindi la composizione non è più fissata in statuto. Cosa implica questo? Ma diciamo che i comuni mantengono comunque un'importante forza all'interno dell'assemblea, innanzitutto perché comunque hanno la maggioranza numerica, diciamo, di membri dell'assemblea. All'interno del consiglio di amministrazione, al comune di Levico, nella formulazione di statuto prevista oggi che andiamo ad approvare, che ricordo deve essere approvata da tutti i comuni, da tutti i consigli comunali, quindi se un comune respinge o più comuni respingono lo statuto, possono nascere poi problemi perché venga esportato in assemblea così come sono. Però diciamo lo stato attuale, nella proposta attuale, il comune di Levico ha un posto di diritto all'interno del consiglio di amministrazione, un altro comune dell'Alta Valsugana ha un secondo posto di diritto, quindi Caldonazzo, Tenna, Calceranica e Pergine della zona Laghi, ha diritto ad un secondo posto che dovrà essere turnato, deciso chi parteciperà, e poi ci sono un'altra serie di posti previsti, fra cui un rappresentante delle Proloco, rappresentanti di albergatori, di vari consorzi produttivi, eccetera, eccetera. Comunque, le terme, chiaramente. Comunque, diciamo che per quello che riguarda il comune di Levico, l'attuale formulazione è, se vogliamo, interessante, perché prevede un posto di diritto, che peraltro è anche logico, vista la sede della PT a Levico, visto anche la rilevanza all'interno di tutta l'area del comune di Levico per quello che riguarda chiaramente l'industria turistica. Questo per noi è evidente. Diciamo che è comunque una posizione interessante quella del comune. Magari Werner, se volevi aggiungere qualcosa di, perché dopo adesso qua sennò dovremmo andare a ripercorrere tutto lo statuto. Le modifiche sostanziali sono queste qua, quindi è stato modificato il consiglio di amministrazione perché sia un consiglio di amministrazione che decide più snello, senza doversi servire di un comitato esecutivo a sua volta pletorico di 9 membri, quindi 13 membri il consiglio di amministrazione, che fungerà da consiglio di amministrazione vero. La formazione di questo consiglio non è scritta nello statuto, quindi sulla roccia, ma è delegata a un regolamento assembleare che può essere modificato anche dall'assemblea ordinaria, quindi vuol dire anche, come dire, una maggiore elasticità nella composizione del consiglio, anche se chiaramente è ovvio che in un ambito territoriale con interessi diversi bisogna mettersi d'accordo. è stato rimesso mano ai voti, quindi i comuni adesso non hanno più come prima tre voti, però mantengono comunque una forza importante perché sono comunque maggioritari a livello di numero, ammesso che vengano in assemblea e partecipino, no? E il comune di Levico ha mantenuto il suo posto di diritto all'interno del consiglio di amministrazione. Questo è il quadro che posso farvi. Chiaramente dopo, dei 13 membri sono divisi chiaramente fra Alta Valsugana e Bassa Valsugana, 7 sono rappresentanti dell'Alta Valsugana, 6 della Bassa Valsugana e Tesino. Nella Bassa Valsugana e Tesino ci sono anche gli impianti a fune, quindi c'è una serie di soci anche privati. Non ho nessuno di smettere che attualmente il regolamento, ma lo Werner sicuramente. Magari questo è interessante, si può dettagliare. Dice nel capitolo 3 il regolamento, dice appunto: i 13 rappresentanti saranno così determinati, 7 per il territorio comunità Alta Valsugana e Bersenthal, e un membro a testa per i seguenti soggetti: uno per il comune di Levico, uno per un comune del territorio insistente sul lago di Caldonazzo, uno per l'ASAT di Levico Terme, uno per UCTS Trento, uno per Levico Terme SPA, uno per Valsugana Camping, uno per associazioni e operatori privati. I 6 della Bassa Valsugana sono: uno per un comune della Bassa Valsugana, un comune dell'Altopiano del Tesino, Artesella, una Proloco, uno per gli impianti a fune e uno per le associazioni e operatori privati.
Apriamo la discussione, così vediamo anche magari su interventi specifici di entrare nel dettaglio su quanto viene richiesto. Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, prego.
Grazie Presidente. Beh, io mi trovo sicuramente favorevole a questa delibera perché ho seguito fin dalla fusione la PT, so che una volta era regolamentata appunto da questi patti parasociali, che finché c'erano tutto è andato piuttosto liscio, nell'ultimo anno sono mancati, quindi non c'era più l'alternanza della presidenza tra alta e bassa e il limite di quanti consiglieri per l'alta, quanti consiglieri per la bassa. C'era il problema che la bassa poi un alto numero di comuni, 19 se ricordo bene, i quali hanno 3 voti e quindi se vogliono possono fare un comitato esecutivo / CDA come vogliono loro. Allora è stato deciso appunto in quell'assemblea di trovare, di modificare questo statuto, è stata prorogata fino appunto, l'intenzione era quella fino a ottobre, primi di novembre, andare a votare il nuovo statuto, andare a portare insomma il nuovo statuto dal notaio e votarlo insomma, per poi a fare appunto la nuova elezione. Se ricordo bene comunque attualmente votiamo esclusivamente lo statuto, perché il regolamento è in linea di massima e qua impegno il sindaco che non venga modificato, perché anche qua togliere uno, beh sicuramente insomma il rappresentante per il comune ci deve essere, perché voglia o non si voglia, azienda per il turismo, Levico fa 500.000 presenze, è il comune più alto insomma qualità turistica e numerica e quello che si voglia insomma, e che anche le altre parti private, quindi ASAT in quanto albergatori, Unione Commercio Turismo in quanto commercio dovrebbe mettere, piuttosto che Levico Terme Spa, Terme sicuramente e Valsugana Camping, campeggi, quindi si parla di tutto il mondo imprenditoriale che gravita attorno al turismo. L'altra cosa chiedo, che non so se deliberare adesso, se dare mandato direttamente alla Giunta, tranquillamente senza dover magari tornare la prossima volta in un consiglio comunale, e se ci fosse la volontà di aumentare le quote da 1 a 3 per avere comunque un peso specifico maggiore, se servirà in un futuro, dare già direttamente mandato al sindaco o alla giunta di valutare in un futuro se Levico insomma lo riterrà opportuno senza dover tornare magari in consiglio. Non so se questa è una cosa che altrimenti ogni volta bisogna tornare, magari aspettare un mese, magari magari non riusciamo a farlo o per altri motivi insomma. E dopo ripeto, l'azienda promozione turistica è sempre stata un po' cacciata come quella che non riesce a fare il suo lavoro, secondo me comunque con i suoi alti e i suoi bassi molti risultati li ha portati a casa. Sicuramente si può far meglio, bisogna far meglio, perché comunque
è aggressivo in mercato, quindi dobbiamo assolutamente essere bravi. Dall'altra parte, ripeto, anche il perché magari forse delle tre quote, o comunque giustamente l'impegno a far sì che all'interno del regolamento livico ci sia sempre di diritto e non solo adesso, livico, dobbiamo ricordarcelo. È vero che abbiamo un'economia, che c'è l'industria, c'è l'agricoltura, c'è tutto, però tanta di questa industria, tanta di questa agricoltura, tanta di quell'artigianato e tanto del commercio hanno magari un 60-70% del loro fatturato legato al turismo, perché fanno la manutenzione, perché hanno l'indotto, insomma, al turismo. Quindi vorrei una consapevolezza anche da parte dell'intero Consiglio sul fatto che l'Ivico è turistica e che quindi si faccia tutto il possibile perché questa valenza non venga snaturata da altri comuni che giustamente devono avere le loro priorità, non discuto, però insomma i numeri parlano chiaro e quando si vedono le presenze all'Ivico in confronto agli altri, insomma, sono ben ben molto differenti. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Avancini, prego.
Grazie Presidente. Cioè, per quanto riguarda l'articolo 29 abbiamo capito che adesso sono 13 membri e sono stabiliti. Non riesco a capire l'articolo 27 con le quote, perché se abbiamo stabilito che sono 13 membri, di quali due, cioè per quel che riguarda l'Alta Val Sugana, sono due comuni, cioè due rappresentanti comuni, uno il comune di Levico e uno della zona Laghi. Come facciamo intanto a stabilire il numero degli abitanti per quelli della zona lago? Va bene che non è un discorso nostro, però è un articolo che andiamo a votare contro il nostro. Allora sarebbero che se abbiamo tre quote noi, tre quote gli altri comuni, avremo sei voti su sette rappresentanti.
In assemblea il voto assembleare, non in consiglio, il voto previsto dallo statuto è il voto assembleare.
Di tutti i soci che sono
nati. Di tutti i soci.
Sì, sì, in cui so. Ti trovi a fare solo determinate cose, poi la gestione invece è il consiglio.
Ognuno ha un voto nel consiglio di amministrazione, ogni membro del consiglio di amministrazione ha un voto.
Ha un voto, va bene, quello dell'articolo 29 che lo stabilisce. Io non capivo era della questione dell'articolo 27 invece.
Sì.
Per esempio.
Sì, ma non capisco il perché uno allora deve avere, c'è la possibilità, lasciamo anche quello con un voto a testa per ognuno.
Chi è che... Prego Werner, prego Assessore Acre.
Sì, le competenze sono un attimo diverse, perché se lei si collega all'articolo 24 dove si leggono le funzioni dell'Assemblea, ovviamente è lì che si va ad incidere con la potenza o meno dei tre voti sostanzialmente, dove i compiti delle assemblee sono elencati e dice appunto al punto A: approva il bilancio o destina gli utili, delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci avventori, procede alle nomine e revoca del consiglio di amministrazione. Ecco, queste sono i punti nei quali appunto le quote, diciamo i tre voti, intervengono. Non intervengono invece, come diceva giustamente il sindaco, per quanto riguarda le decisioni del CDA, dove effettivamente i 13 membri valgono ognuno per se stesso. Quindi è una cosa differente sostanzialmente.
Prego sindaco.
Sì, prima, sostanzialmente Avancini vuole sapere la ratio di questa costruzione di questa norma. La ratio di questa norma è sostanzialmente questa: si è cercato di interpretare correttamente la normativa che dice diamo ai comuni il potere comunque di controllare nell'organo supremo che è l'assemblea la vita della società, quindi anche eleggendo, con la possibilità di eleggere il consiglio comunale, di prendere provvedimenti ordinari e straordinari. Lasciamo la gestione invece a chi sa fare il turismo, perché la PT è un ente che deve promuovere il turismo e quindi far vivere l'industria turistica. Quindi, come si vede, la logica dei tre voti, che è stata tolta appunto solo in parte, cioè adesso è tolta perché fino adesso ora non c'è nessuno che ha 3.000 euro di quota, no? Però volendo lo può avere, è stata lasciata dicendo che se i comuni si rendessero conto che o perché c'è scarsa partecipazione all'assemblea, perché tanti comuni della Bassa Valsugana, Noi Vegnanca, eccetera eccetera, si trovassero, come dire, in minoranza, hanno comunque la possibilità in quel caso, nel caso in cui questo equilibrio che si prevede funzioni, non funzionasse, hanno la possibilità di riprendere in mano uno strumento di potere, diciamo così. Mentre nel Consiglio di amministrazione la maggioranza non è degli enti pubblici, è correttamente, come dice la norma, degli operatori turistici. Questo è il motivo per cui hanno costruito sto arzigogolo, effettivamente un po' complesso, che migliora un po' quello di prima, che era ancora peggiore, perché non avevano tenuto conto che poteva essere anche sollevata una questione di legittimità sul fatto che un socio potesse avere 3 voti senza motivazione. Almeno adesso l'hanno collegato a una, diciamo, conferimento capitale.
Ha chiesto la parola il consigliere Lancerin, prego.
Grazie Presidente. Sicuramente è importante che ci sia un nuovo statuto per l'APT, soprattutto per Levico. Direi avere un APT funzionante credo sia importante e doveroso, visto anche quello che abbiamo detto sull'importanza dell'economia turistica nella nostra cittadina. Quindi trovare le soluzioni per migliorare la governance di un istituto così importante credo che sia quanto mai importante, doveroso, e l'importante è che avvenga in fretta. Certo, anch'io mi sono interrogato molto su, e ne avevamo parlato anche nella riunione di maggioranza, su il tema del se al Comune di Levico convenga o meno effettivamente esercitare questa opzione di aumentare il proprio numero dei voti in assemblea da 1 a 3 pagando la quota. Obiettivamente, come dire, se il voto assembleare fosse solamente un elemento per avere la guida del Consiglio di amministrazione, beh, tutto sommato, dovendo comunque il Consiglio di amministrazione essere composto da un esponente di Levico, dico io, forse non ne varrebbe nemmeno la pena, perché comunque del Comune di Levico, perché comunque, voglio dire, ce l'abbiamo, quindi non è che dobbiamo aumentare il nostro peso specifico per avere poi il nostro rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione. Dopodiché effettivamente il voto assembleare serve anche per tutta una serie di altre cose, magari anche dal punto di vista dell'equilibrio che si vuole determinare o creare in questi frangenti, avere un peso specifico superiore non guasta, quindi tutto sommato forse io credo che non faccia male, voglio dire, anche perché la quota non mi sembra che, come dire, che costi così tanto. Per quanto riguarda, avevo una domanda da fare al sindaco, non so se vado fuori tema, ma e mi scuso se la faccio solo stasera, ma il consiglio comunale che ha un posto nel consiglio, quando si parla del Comune di Levico che ha un posto nel CDA, è un rappresentante del consiglio comunale, cioè è il sindaco, è l'assessore competente, è una persona terza, bisogna presentare delle candidature? Cioè, mi viene in mente, vista anche l'importanza di questo organo per il tessuto economico che ha nella nostra comunità, non lo so se valerebbe la pena fare un ragionamento anche di metterci un manager, un qualcuno ovviamente adeguatamente remunerato, che possa in futuro magari svolgere anche le funzioni di amministratore delegato, visto che in questo momento ovviamente non c'è, e se ho capito anche la funzione del direttore generale è in scadenza, o del direttore attuale della PT in scadenza, e quindi chiedevo al sindaco se per caso aveva fatto un ragionamento su questo tipo di discorsi.
Allora, il membro che rappresenta il comune è il sindaco o un suo delegato. Io ho partecipato all'assemblea ultima. Il ruolo del sindaco, si diceva, la ratio della norma lo dice esplicitamente, non è quello di, da parte dell'ente pubblico, non è quello di amministrare l'ente. Quindi un consigliere delegato, espressione del comune, secondo me andrebbe anche contro la logica che è prevista nella legge provinciale, cioè non è che diciamo noi. E quindi questo è per quello che riguarda la rappresentanza. Per quello che riguarda le quote, prima giusto mi sono dimenticato di rispondere a Beretta, cioè l'aumento di capitale può sicuramente essere preso in considerazione. Credo che vada fatto con grande attenzione e dialogando anche con gli altri comuni, perché nato unilaterale da parte nostra potrebbe rompere un delicato, come dire, una delicata trama che penso chi ha partecipato al tavolo sa, di costruzione di questa ipotesi di statuto. Aspetta, perché adesso bisogna vedere se tutti sono d'accordo con questa impostazione. Noi facciamo la nostra parte e io ritengo che per Levico sia una proposta equilibrata, se passa così. Chiaramente il regolamento è visto come, come dire, atto collegato all'approvazione statutaria, è stato mandato congiuntamente, anche se poi effettivamente è di competenza dell'assemblea ordinaria. C'è sempre stata una grande discussione se l'assemblea in sede di approvazione può o non può modificare un regolamento proposto al Consiglio di Amministrazione. Alcune interpretazioni dicono che in realtà non può, può approvare o respingere. Però qua si apre una roba, quindi non lo so come andrà l'assemblea ordinaria. Noi difenderemo con le unghie e coi denti ovviamente l'impostazione di avere membro di diritto all'interno del come è previsto peraltro nella proposta. Io mi sentirò con gli altri sindaci per sentire un po' che orientamento c'è riguardo a questo ragionamento delle quote 1000, 2000, 3000, per capire un po' come la stanno pensando in giro. È un atto comunque non delegabile alla Giunta, perché è un atto del Consiglio, in quanto si tratta di una sottoscrizione di capitale, di patrimonio, diciamo, di una partecipazione, quindi non si può delegare, è un atto sicuramente di competenza del Consiglio.
Prego, consigliere Beretta.
Spero di ricordarmi tutto, visto che è il mio secondo intervento, e quindi era per rispondere un po' anche all'intervento di Avancini. È stata fatta questa scelta anche sia a livello di quote per i comuni più rappresentativi, perché ci siamo trovati in assemblee anche nel passato dove ai comuni che non hanno né una fitta camere, né un albergo, né un campeggio, né niente, avevano comunque 3 voti e veramente molto meno di 1000 abitanti, e andavano magari a discutere su piani di azione, di marketing, di cose varie. Insomma, con tutto rispetto, dobbiamo puntare su chi riesce a fare una certa economia turistica e quindi non avere dentro magari alcuni che vengono solamente per discutere di altre cose. E anche c'era il discorso dei privati, perché ci sono alcune associazioni di categoria, penso al consorzio, che è anche socio e comunque rappresenta 50 rotti consorziati, piuttosto che l'ASAT, piuttosto che la Valsugana Camping, piuttosto che l'Unione Commercio Turismo, che ha un certo numero di associati, quindi ha una certa rappresentanza, e l'albergo, senza dire il nome, che ha dentro con una quota e aveva la stessa rappresentanza di un'associazione che ne rappresenta, la stessa forza di un'associazione che rappresenta magari 40-50 attività. E allora si è trovato il sistema di far sì che chi ha almeno 20 soci possa sottoscrivere anche lì una seconda, una terza quota e avere un po' più di potere all'interno poi dell'assemblea dei soci, che è quella che decide le linee guida, perché è vero che il CDA dopo magari può decidere questo piuttosto che quello, però insomma se certe linee guida vengono messe sottoscritte, dopo insomma non è che si possa andare tanto più a destra o a sinistra. Ci sarà poi il programma del direttore, quello si vedrà in futuro. E ribadisco, mi piacerebbe che venga messo a verbale che Levico è paese turistico e il suo 70-80% della sua vita insomma è turistica, quindi dobbiamo far forza. Va bene se non lo può fare poi il sindaco in mandato da solo, ma che comunque è stato messo nello statuto, quindi va benissimo, lo chiediamo anche agli altri, però se noi abbiamo la possibilità di avere 3 voti all'interno dell'assemblea dei soci, secondo me è giusto che noi le esercitiamo, diamo un segnale che è anche una cosa che a noi interessa, cioè non è che siamo lì per fare la presenza come il comune e non voglio nominare il comune, siamo lì perché secondo noi la PT è una cosa fondamentale per la nostra economia e noi vogliamo essere dentro in maniera importante. Grazie.
E per Bacco. Consigliere Dal Bianco.
Allora, grazie. Io sono abbastanza
cioè, al limite, nel senso, non, è una conoscenza superficiale che ho di questa situazione, me la sono guardata, me la sono studiata un pochettino, e ho visto che comunque, cioè, è da approvare, bene o male sarebbe meglio approvarla per farla partire, perché dovrebbe essere una miglioria anche per il comune di Levico cominciare ad avere però più responsabilità da questo punto di vista. E allora io penso che approverò, no? Che dirò, che voterò favorevole a questa a questo punto, però chiedo anche appunto maggior responsabilità. Mi sono espresso in campagna elettorale dicendo che la situazione di Levico dal punto di vista turistico stava diventando sempre più negativa, e sono stato ripreso sul giornale dal Massimo Oss, che diceva che non era assolutamente vero e che questa cosa non era vera, insomma, non era anche verificandola con carte e appunti, e tutto questo non era vero. Allora io mi chiedo, e chiedo soprattutto al rappresentante, o comunque chi rappresenterà il comune di Levico, che si prenderà una grossa responsabilità, e soprattutto per rilanciare il turismo, ne abbiamo bisogno veramente tanto. Il fatto di far riferimento a Massimo Oss, che disse questa cosa, perché subito dopo gli albergatori dissero no, non è vero, è vero, c'è una crisi, tu parli magari dei campeggi. Fu una disputa, ne parlavo anch'io con Massimo, ne parlavamo insieme. Tutto sommato sembrava che ci fosse più una tendenza ad andare verso i campeggi e meno verso il centro, ma questa è una cosa che rimane lì, insomma, la discussione che c'è stata. Io voterò favorevole, però chiedo veramente un impegno, soprattutto visto che c'è un aumento della responsabilità, un impegno a lavorare veramente in maniera forte per lo sviluppo di tutto il turismo, perché tutte le statistiche stanno dando veramente ci stanno mandando un input e stiamo andando verso il negativo. Grazie.
Ha chiesto la parola al consigliere Perina, prego.
Ecco, niente, buonasera. Ci troviamo naturalmente favorevoli anche noi probabilmente ad approvare tutto il regolamento senza problemi. Vogliamo sottolineare, come appunto ha detto anche bene Alberetta, secondo noi è importante bene valutare anche l'aumento della quota del capitale, perché appunto una valenza turistica troppo importante Levico, anche se nel CDA poi avrà un membro rappresentante, ma all'interno dell'assemblea forse sarebbe meglio arrivare appunto a 3 voti per la valenza che tutto Levico rappresenta. E poi una domanda sempre nell'articolo 27: se c'era un limite di tempo per la presentazione per questo aumento di capitale, o semplicemente si poteva valutare in seguito? Ecco, solo questo.
Allora, prendo atto della indicazione del Consiglio sull'aumento di capitale. Mi riservo di sentire anche gli altri sindaci, perché il tema è di non spaccare, come dire, i cristalli, però giustamente mi informo, sento anche l'orientamento degli altri. Non credo ci siano termini, i termini sono per diventare socio, uno deve chiedere di essere messo a socio entro 90 giorni, non ci sono termini di legge, però bisogna vedere, essendo un aumento di capitale, non penso, non è che sono le quote, sono di mercato, uno può dire vabbè, vado sul mercato e compro 1000 euro di quota. Qua bisogna anche confrontarsi col consiglio di amministrazione attuale e vedere se delibera un aumento del capitale, perché se no non penso che ti può di... essendo questa una norma del nuovo statuto, finché non voti il nuovo statuto non credo, non puoi neanche sottoscriverle. Cioè, questa qua è la proposta dell'articolo 27 del nuovo statuto, quindi non è che oggi noi possiamo dire facciamo l'aumento di capitale. Fino all'assemblea noi abbiamo 3 voti, noi andiamo in assemblea con 3 voti, cioè questo statuto lo vettiamo con i nostri 3 voti. Il nuovo statuto prevederà le quote, e qua le modalità di sottoscrizione non ti so rispondere sinceramente, credo devono essere determinate dal consiglio di amministrazione, che metta, come dire, che prenda atto della volontà dei soci di sottoscrizione e metta, come dire, in pista un aumento del capitale, perché tale è, cioè non è questo, no, non so se mi spiego, ecco, quindi è un aumento di capitale della società cooperativa, va deliberato. però noi fino all'assemblea questa ci teniamo i nostri tre voti, vale il vecchio statuto, quindi andiamo in voto con i tre voti, quindi non è che cambia niente, quindi non c'è l'urgenza adesso di sottoscrivere i 3.000 euro. Appena entra in vigore il nuovo statuto, ovviamente prendo atto della volontà del Consiglio, probabilmente anche altri comuni lo faranno, perché penso che insomma comuni che hanno più di 1.000 abitanti e che sono interessati chiaramente all'ambito turistico, ritengo che essendoci uno strumento lo eserciteranno, quindi questo senz'altro.
Consigliere Dal Bianco, prego.
Grazie, no, era per confermare che anche noi, cioè, ci terremo a avere i tre voti, perché ovviamente proprio il fatto che Comune Levico, comune super turistico, diciamo, chiamiamolo così, se dovessimo andare a chiedere un voto solo potrebbe risultare il fatto che non siamo così interessati, per cui penso che anche da parte nostra sarebbe questa la volontà.
Prego, Assessore Acler.
Grazie. Beh, è solo un inciso, sostanzialmente penso che comunque il territorio di Levico, se guardiamo quello che verrà prospettato in termini di regolamento, ovviamente non c'entra nulla con lo statuto, sia effettivamente tenga conto di quella che è la valenza dal punto di vista turistico e ovviamente di quello che è il ruolo all'interno del Consiglio di Amministrazione, perché come avete potuto apprezzare sostanzialmente oltre al membro appartenente all'amministrazione comunale, ci sono anche quelli appunto derivanti dalle categorie delle associazioni economiche appunto, e che effettivamente danno il peso richiesto come prima avete osservato, ovviamente tenendo ben presente anche quelli che sono gli equilibri con gli altri territori, perché quello che deve essere anche il messaggio che passa è che siamo partiti andando indietro nel tempo, siamo partiti da una missione che ha visto le due APT unirsi, l'APT della Bassa Valsugana con quella dell'Alta, che inizialmente erano due entità decisamente eterogenee, e che quindi anche è da qui che si spiega anche l'utilizzo dei patti parasociali, perché effettivamente cominciare da zero un'avventura senza effettivamente avere dei punti in comune ben precisi, salvo effettivamente dei buoni intenti, diciamo che questo è stato di grande aiuto per indirizzare quello che è stato il Consiglio di Amministrazione nonché l'Assemblea appunto a cercare un'unità. Penso che in questo momento ora si sia giunti ad una maturità sicuramente superiore che ha legato i due territori, i territori dell'Alta e della Bassa Valsugana, che questo debba costituire un ulteriore punto di crescita per quello che riguarda le potenzialità che il nostro territorio può esprimere, ma soprattutto anche le potenzialità che tutti i nostri esercenti o vogliamo dire portatori di interesse, come vengono definiti tecnicamente, appunto possono e potranno dare. Ecco, questa era una considerazione che volevo fare.
L'ultimissimo, prego.
Per il mio terzo intervento. E va benissimo, secondo me, vedremo poi in futuro il fatto dell'aumento di capitale, la possibilità di avere tre voti, appunto. Un altro impegno che chiedo al sindaco in primis e anche ai colleghi di partito dell'assessore provinciale, ha una maggiore attenzione verso le APT, perché io sono lì purtroppo, magari o per fortuna, da un bel po' di anni e stanno sempre più svanendo. Tra un po' stiamo parlando di veramente aria fritta, non si mantengono i costi di personale. Se pensiamo all'APT di Roveretto, non si paga neanche il personale. Noi riusciamo a fare questo e a fare anche varie altre iniziative grazie al contributo del Comune di Levico, di Pergine, di vari altri comuni, però insomma bisogna assolutamente cercare di aiutarla il più possibile, quindi magari anche una maggiore incidenza da parte dei vari comuni, quindi anche del nostro, quindi pensano al sindaco e ai eventuali altri consiglieri che facciano forza per aiutare la PT, perché altrimenti insomma Levico in generale e anche le altre zone ne vanno a perdere. Grazie.
Solo a brevissima replica prima della votazione. Io credo fermamente nella PT, perciò farò tutto il possibile per aiutare, però non ritengo che il Comune debba essere il destinatario unico di questo appello. Penso che gli imprenditori del turismo e mi fermo qua, diciamo così, ecco, si abbiano una forte responsabilità, una fetta soprattutto di questi imprenditori, a fare un po' di più rispetto al passato, a credere nella propria azienda di promozione turistica. Credere vuol dire anche investire, anche finanziariamente, ma soprattutto con una forza di coesione e di mutuo aiuto e anche di fiducia poi negli organi che democraticamente loro decideranno di eleggere, perché poi anche la scelta del direttore, tutte queste cose, noi sì, come comune ovviamente possiamo intervenire, però insomma è chiaro che non è che possiamo, è la parte turistica secondo me che deve rendersi conto che questo è un ente importante, noi faremo di tutto per sostenerlo il più possibile, però è molto importante che la parte dell'imprenditoria turistica si renda conto che non si può fare la guerra da una parte alla PT e poi chiedere alla PT, insomma, ecco, questo mi permetto di dirlo perché sinceramente in alcuni casi ho visto anche atteggiamenti di questo tipo. Credo che è un momento questo in cui tutti dobbiamo essere uniti di fronte a un unico scopo, che è quello di migliorare la nostra economia e il nostro livello. Questo si può fare solo tutti insieme, quindi raccolgo l'appello e per quello che riguarda la parte del comune, massimo impegno ovviamente.
Prego, consigliere Lancerin.
Sì, solamente una sciocchezza, però mi è venuto in mente, visto che ad oggi le APT sono finanziate sostanzialmente da province e comuni, non vorrei che un domani i finanziamenti e le logiche di spartizione, o meglio di suddivisione di questi finanziamenti, siano basate sulla logica del numero dei voti delle assemblee. In quel caso, voglio dire, qualora non fosse strettamente necessario l'aumento di capitale da 1 a 3, ci penserei un attimo.
Va bene, allora vedo che non vi sono altre richieste di intervento, pertanto metterei al voto l'approvazione di questo nuovo statuto, pertanto chiedo ai voti di esprimere un voto favorevole. Voto contrario? Nessuno. Voti astenuti? Nessuno. Quindi questa approvazione viene approvata con 16 voti favorevoli. Ecco, siamo arrivati, abbiamo ultimato. Ah sì, scusate, approviamo anche l'immediata eseguibilità di questa approvazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Nessuno. Voti astenuti? Ecco, con questo punto abbiamo ultimato queste due giornate di Consiglio Comunale. Ringrazio tutti i consiglieri per il contributo che hanno dato alla discussione, al confronto e al pubblico. Ieri sera particolarmente numeroso e oggi un pochino meno, ma è così, va bene, insomma, comunque siamo tutti in un percorso di crescita, quindi vediamo di migliorare tutti. E auguro a tutti buonanotte. Sindaco, avevi schiacciato per caso? Ecco, quindi auguro a tutti buonanotte, ci vedremo sicuramente nei prossimi, entro la fine dell'anno. Prego.
Vorrei ringraziare la Bianca che si è servita due sere qua, terribili, diciamo.